Facciamo lo studio biblico, vero? Gloria al Signore. E questa sera continueremo sullo studio che abbiamo iniziato tempo addietro su come vivere una vita gioiosa. Abbiamo iniziato lo studio con la lettera di Paolo ai Filippesi che dichiara quanta gioia, quanta allegrezza c'è nel cuore di Paolo, apostolo e anche carcerato di Gesù Cristo. È un tema per eccellenza sulla gioia, non una gioia stabilita dalle circostanze della vita, ma una gioia decisa dal cuore per il nostro stato in Cristo Gesù. Abbiamo visto, cosa vi ricordate dei quattro ladri della gioia? Qualcuno si ricorda un ladro? Circostanze, sì, poi? Preoccupazioni, sì? Persone, poi? Le cose, bravissimi, ci avete una memoria perfetta. Gloria a Dio. Poi la settimana scorsa, o due settimane fa meglio, abbiamo iniziato quest'altra parte dello studio, col capitolo 1, capitolo 2, seguendo quello che avevamo detto, e abbiamo parlato su quattro atteggiamenti che mantengono la gioia, mentre da un lato vediamo i ladri della gioia, dall'altro cosa è che sostiene la nostra gioia, perché non possiamo solo allontanare quello che ci fa male, dobbiamo ingerire quello che ci aiuta e ci fa bene. Numero uno, cos'era? Abbiamo parlato solo di una cosa l'ultima volta. È quella di avere una mente unica oppure salubre oppure stabile. E questo è descritto principalmente al capitolo 1, dove la gioia di Paolo viene vissuta alla luce di una persona, Cristo Gesù. Stasera guarderemo a un altro tipo di mente. Già ve l'ho detto che è una mente vincente o una mente elevata, però allo stesso tempo è una mente sottomessa. Sottomissione non è solo un simbolo di umiliazione, ma anche di protezione. Quando noi siamo sottomessi o messi sotto, possiamo essere sottomessi perché ce l'hanno comandato, oppure siamo sottomessi alla protezione di qualcosa. Preferisco chiamare questo una mente vincente, una mente sottomessa, perché si sottomette alla protezione di Dio, si sottomette alla guida di Dio, si sottomette ai principi di Dio. Quando la Bibbia dice «mogli, siate sottomessi ai vostri mariti», non significa che il marito prende la frusta, sottomettiti, brum. No, significa ben altro, significa io marito sono disposto a dare la mia vita per te. E la moglie, nel contesto di un marito che vuole dare la vita o è pronta a dare la vita, si sottomette perché c'ha un senso di protezione. Se c'è una cosa di cui la moglie ha principalmente bisogno è sicurezza e protezione. La terza cosa, indovinate cos'è? Garantito. Va bene, scherziamo. Allora andiamo a leggere un po' questi versi del capitolo 2 e qui vediamo che l'attitudine vincente o la mente sottomessa ha a che fare con le persone. Se la prima, capitolo 1 ci dice di essere, diciamo, più che sottomessi, protetti o riguardare a Cristo, la nostra gioia a Cristo. Nel secondo capitolo l'enfasi è sulle persone. Conoscete le persone? Vedete che stiamo studiando le persone come nemico. Adesso vi vedremo come punto di riferimento ideale per noi, allo stesso tempo, persone. Allora, leggiamo. Se vi è dunque qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia, ditelo forte, gioia. Anche qui si parla di gioia, di allegrezza. Come possiamo rendere noi della Chiesa di Filippi gioia al fratello Paolo, che è stato nostro apostolo e pastore? Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore. Che significa medesimo amore? Tutti noi possiamo amare la stessa cosa. In questo caso cosa? Gesù, pure?
Fratelli,
pure la Chiesa, oppure amare le anime perdute, anche questo. Ma avere un medesimo amore, cioè un amore che è unito, essendo di un animo solo, e questa è una delle cose più facili, vero, nella famiglia, nella Chiesa, avere lo stesso pensiero, avere un animo solo, è vero? Non mi dite amen, per favore, questa è la cosa più difficile. Però con l'aiuto del Signore, l'altro lato, si può arrivare a questo. Di un unico sentimento. Fratello Paolo sta scaricando, ne scarica di sfide qua. Non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà. Cosa bisogna fare con umiltà? Stimare gli altri superiori a se stessi. E questa è un'altra cosa facile per noi umani di fare, vero? Volevo dire, non per noi umani, per noi cristiani è molto facile, perché ormai siamo tutti perfetti, vero? Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo. Vedete il verso 3? Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Come? Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, Gesù umiliò se stesso, utilizzando questi metodi, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Gesù sapeva quello che faceva? La sua mente che pensava? Io devo fargli vedere che sono il Messia, vero? No, io devo portare le malattie e i peccati sulla croce con il mio corpo. E umilia se stesso, si fa ubbidiente fino alla morte di croce, ed ecco qui quello che vi dico, che la mente di Cristo è una mente di umiliazione, è una mente umile, che è per noi una grande esempio. Ma adesso arriva la parte vincente, ecco perché la parte sottomessa o la mente sottomessa diventa anche una mente vincente, perché questo significa umiliarsi davanti a Dio, ma allo stesso tempo essere protetti da Dio. È importante capire il duplice aspetto della umiltà o della sottomissione in questo caso. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Tutti diciamo amen. Sottomissione, una mente sottomessa. Se nel primo capitolo abbiamo già detto l'enfasi è su Cristo, qui numero 2 l'enfasi è sulle persone. Il verso principale è il verso 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, questo vale per tutti, non lo dice solo per gli insegnanti di scuola domenicale, gli usceri, il pastore, il consiglio di chiesa, ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Vi assicuro che non starò qui a dire quando è stata l'ultima volta che nella tua mente, inizia di qua, hai stimato qualcuno superiore a te stesso. Noi possiamo essere sottomessi esteriormente, nel senso che ci pieghiamo alla volontà di qualche altro, forse perché non vogliamo avere un'immagine sbiadita dall'altrui giudizio, ma il vero sottomesso è colui che pensa nella mente. Nella mente, non nell'esteriore. L'esteriore è uno sbocciare che viene dal cuore, qualcosa che sovrabbonda dal cuore. Quando parlo di cuore parlo anche di mente. Una mente che è sottomessa, che capisce che mi devo umiliare a una certa autorità, che in questo caso è il Signore, non c'è autorità migliore di quella, o una direzione. Quella diventa anche protezione. Ora, stimare gli altri più di noi stessi significa più importanti che noi stessi. Ma aspetta, Paolo, se capisco bene, mette, numero uno, chi mette? Cristo. Poi al secondo posto chi mette per priorità? Gli altri. E lui? A che posto sta Paolo? Bravissimo, non è il terzo, neanche il quarto. E lo vedremo quando studieremo il capitolo 3 e 4. Lui mette se stesso ultimo e lo dichiara. E lo dichiara perché non perché è vanaglorioso, ma lo dichiara perché vuole che i suoi fratelli a Filippi imparino. Ci sono tante categorie di persona, in una famiglia, in una scuola, al lavoro, anche nella chiesa. Vi sono persone che vedono l'esempio e lo capiscono subito, persone che vedono l'esempio, lo capiscono e lo imitano, e poi c'è la terza categoria di persone. Persone che non vedono, non sentono, non guardano, non capiscono e non apprendono. Sono come quelli, nulla vidi, nulla dissi, nulla sentii. Di quale categoria sono io? Paolo è nell'ultima categoria, mette se stesso per ultimo. La ragione, perché mette per se stesso per ultimo? Se noi consideriamo, siete mai stati aggravati qualche cosa? Stufi, No, è vero. Qualcuno può essere aggravato, appesantito, particolarmente magari con altre persone possiamo essere aggravati. Io lo so, qui non succede, a Perugia no. Sapete quando noi siamo aggravati? In generale. Quando noi non riusciamo a fare come diciamo noi. Pensateci. Quando io non posso avere la mia maniera, e c'è quella di un altro che interferisce, noi diventiamo un po' aggravati. C'è un ostacolo. Allora lì inizia un po' il tiro della fune. Come si dice? Contenzioso. Si contende, tira di qua, tira. Avete mai fatto il tiro della fune? A campeggio gli anni miei, anni 70, si faceva. E quante risate. E certe volte tira, e poi molliamo in un colpo. Pshum. No, vi abbiamo dato tutto quello che volevate, ma erano tutti a terra. E così a volte succede anche Nella vita uno tira di qua, l'altro tira di là, poi uno molla e quell'altro si ritrova a terra. Paolo mette se stesso per ultimo. Quando noi non abbiamo quello che vogliamo, noi siamo aggravati. Ora, se noi, ad eccezione, se noi mettiamo noi stessi numero uno, ascoltatemi, e poi mettiamo gli altri, cosa succede? Saremo sempre aggravati, ma se mettiamo prima gli altri, diciamo che possibilmente potremmo, uso questa parola, rischiare di essere liberi dall'aggravio. Vi piace sto rischio? È strano, ma è un buon rischio perché è sicuro. Tanti rischiano nel gioco d'azzardo, rischiano con la loro vita, rischiano con la velocità, rischiano con il gioco, gli investimenti, rischiano, la vita è un continuo rischio. Ma un rischio poco costoso è quello di mettere gli altri prima di noi. C'è una piccola storia che forse vi farà ridere, forse vi farà piangere, non lo so. Allacciatevi le cinture di sicurezza, adesso ve lo dico. C'era una madre con il suo piccolo figlio di 8 anni. Qualcuno c'ha 8 anni qua? Quanti anni c'hai, Giovanni? 10. Allora l'hai superato, queste cose non succedono. Aveva 8 anni e la mamma con questo suo giovane ragazzino andava all'ultimo piano a vedere il dottore in un palazzo, eccetera, eccetera. Così tanti piani, piano 1, 2, 3, continuamente si fermava. Poi tutto un tratto, ad un certo piano, che non ricordo esattamente la storia, dice che entrò qualcuna molto consistente, no? Entrò e si girò e dietro di lei c'era proprio quel povero bambino di 8 anni. Entrò l'ascensore, saliva, tutto un tratto questa signora dice: ai, ma non come l'ho detto io, 10.000 volte moltiplicato. E la madre non capisce che è successo. Dice: sono stato morsa. Qualcuno gli aveva dato un mozzico bello proprio nel prosciutto, in caso qualcuno non mi capisce. E puntò subito il dito girandosi a quel ragazzino tutto dentro l'ascensore che era pieno di persone. E la madre era imbarazzata. Dice: perché? Che cosa hai fatto? E il figlio gli ha detto: mamma, questa donna si è seduta sul mio naso e io non ce la facevo più e gli ho dato un morso. Scherziamoci, ma questo è quello che accade quasi ogni giorno in ogni angolo del mondo. Le persone si siedono sulla faccia degli altri. Ecco perché c'è non tu prima, io prima. Ora possiamo ridere nella storia, però la realtà è che questo avviene con adulti. Avviene con persone che a volte non riescono a gestire chi si siede sulla loro faccia. Signore, aiutaci a capire cosa dobbiamo fare. Certo, in un contesto di un giovane ragazzo non so cosa dire, ma il cristiano che ha una mente sottomessa, vediamo se è vero quello che sto per dire, non si aspetta che gli altri lo servano, ma si aspetta di servire lui per primo. Ora vi dico una cosa, il problema non è che noi non lo sappiamo, noi cristiani lo sappiamo, il problema è che a volte non lo mettiamo in pratica, questa è la più grande sfida. Guardiamo a questi quattro esempi. Abbiamo appena finito di leggere, ma lo rivedremo. Ci sono quattro esempi che ci parlano di una mente sottomessa e sono, prima di tutto, quella di Gesù Cristo, i primi 11 versi, poi quella di Timoteo, dal 12 al 18, poi quella di Epafrodito, 25-30, e quella di Paolo che è al 12-18. Possiamo leggerli di nuovo? Sì o no? Io ho letto solo dal primo verso fino al decimo, ma rileggiamo capitolo 2, 1-11, esempio della mente sottomessa di Cristo. Magari iniziamo dal verso 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò di se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Adesso guardiamo l'esempio di Paolo. Leggiamo capitolo 2, verso 12-18. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio, sapete che significa questo? Se io vengo offerto in libazione sul sacrificio, che significa? Che lui stava per andare alla spiaggia, vero? Significa che? Esatto, stava per essere giustiziato, ma se vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Paolo aveva capito che era arrivato a Roma, e questo mi dà una lezione. Una grande lezione. Non perché voleva essere liberato, ma perché Dio utilizzava la sua prigionia per evangelizzare i romani, i pretori e tutti quelli che erano coinvolti in questa accusa di un cittadino ebreo, ma allo stesso tempo romano. E Paolo dice: mi metto all'ultimo, voglio che voi gioite con me, perché questo qua porta onore al Signore, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi. La mia gioia non deve essere ora. Il mio vantarmi non deve essere ora, sarà il giorno di Cristo. Riguardava il giorno quando lui sa per certo che Dio non si dimentica della fatica della vita dell'Apostolo Paolo e di non cercare il suo diritto, piuttosto di donare il suo diritto, perché lui aveva imparato da un'altra persona. Quest'altra persona era Gesù Cristo. Signore, aiutaci a imparare da Cristo. Ora andiamo anche all'esempio di Timoteo, dai versi 19 al verso 24. Ci siete? Or spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessun di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Paolo addirittura aveva avuto la finezza e la grazia di Dio di capire che il cuore di Timoteo andava perfettamente in sintonia con il caso di Filippi. Questo succede ancora tutt'oggi, quando tanti fratelli gli si viene chiesto di andare in una chiesa per aiutare quella data chiesa che si trova in qualche difficoltà, in qualche problema, in qualche crisi. Paolo ha la saggezza di capire questo. E lui dice, quando lui viene, che conosco il suo cuore e sa che ci sta a cuore quello che voi avete bisogno, dici, questo mi rallegra l'anima mia, perché sicuramente quando lui ritornerà mi porterà una buona notizia. Ci rallegriamo noi di quello che il Dio fa di buono anche nelle altre chiese? Questo è l'atteggiamento di Paolo. Guarda qua. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Paolo non era cieco. Paolo aveva capito che c'erano alcuni che erano interessati a loro stessi. Quello non è una mente sottomessa. Cercare il proprio interesse. Tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Paolo sta dicendo, dobbiamo cercare l'interesse di Cristo quando noi interagiamo. Se una persona viene edificata, quello è l'interesse di Cristo. Se un'altra persona viene salvata, questo è l'interesse di Cristo, dell'Evangelo, della testimonianza. Ma se una persona viene scandalizzata, non c'è più l'interesse nell'opera di Cristo. E tante volte le relazioni tra cristiani nella chiesa, nella famiglia, nel lavoro, nella scuola, deve fermarci e farci riflettere e dire quello che io faccio nel mio interagire, nella mia umiltà, nella mia sottomissione a Cristo Gesù, porta l'interesse di Cristo oppure no? Oppure noi possiamo essere ciechi. Chi se ne importa di Cristo e della sua testimonianza? Basta che facciamo come dico io, vero? Questo non è l'insegnamento di Cristo, neanche dell'Apostolo Paolo. Continuiamo, verso 22. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé. Mi piace. Mi piace che Paolo, quando pensa di portare qualcuno in un'altra chiesa per aiutarlo, non prende il primo che dice voglio andare io. Ma chi è stato provato. Anche così Paolo insegna quando scrive a Timoteo, perché lui doveva stabilire degli anziani in diverse chiese. Vediamo che dice la maggioranza. No, no, non è democratica questo sistema, è teocratico. Attenzione, noi siamo troppo imbacuccati e iniettati dello spirito democratico. Abbiamo bisogno di capire cosa ne pensa il Signore. Mi capite o no? E dobbiamo farlo, anche se sbagliamo. Signore, tu ci devi guidare. E basati sui fondamenti e le regole e le guide della parola di Dio, noi possiamo capire qual è l'interesse di Cristo Gesù nel dato di fatto. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé. Questa è una buona credenziale. Paolo, scrivendo poi a Timoteo, dice: prima sia provato. Chi vuole insegnare scuola domenicale? Io. No, devi essere provato. Se sei fedele nelle piccole cose, sarai fedele nelle grandi cose. Ma se non sei fedele nelle piccole cose, non convincerai mai nessuno che sarai fedele quando ti affideranno le altre cose. Ci sono delle persone che sono malate, si chiama pulpitite cronica. Non hanno mai fatto niente nella loro vita, però vogliono il pulpito. Io, se posso, lascerei il pulpito. Non lo lascio perché? Perché sono responsabile, sono chiamato ad essere responsabile davanti al Signore. Ma vi dico che non è facile. E se voi non mi credete, provateci. Più chiaro di così non posso essere. Perché il pulpito non rappresenta soltanto l'opportunità di parlare. Il pulpito rappresenta una verità che vive e viene incapsulata in tutto quello che è la nostra testimonianza. Siamo mancanti, ma ci deve essere un minimo di richiesta, di prova, per provare se siamo fedeli. Prima di assumere un ufficio si devono provare. Io, da figlio di Dio e da pastore, ho bisogno di provare a volte alcuni di voi prima di chiedervi di fare qualcosa. Lo sapevate questo? Vi è mai passato per la testa? Sì? Quanti di voi non lo sapevate? Siate sinceri. Mamma mia. Ma allora voi mi potete insegnare. Qualcuno ha alzato la mano. È così che funziona. Ma non perché io devo dare o il consiglio o le assemblee di Dio deve dare lo stampo di approvazione, ma perché dobbiamo essere responsabili davanti alla chiamata di Dio, che ci dà la guida di come mettere le cose nel meglio possibile. E non saremo mai perfetti. Gesù solo un giorno verrà e la sua Chiesa la metterà in completa ordine. Ma fin da adesso Gesù ha dato doni alla Chiesa affinché l'edificazione del corpo di Cristo vada avanti. Completiamo questa serie di versi. Verso 22. Voi sapete che gli ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione. Ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Paolo sta dicendo: Timoteo, ve lo mando per capo, come guida, ma vi voglio assicurare che prima di fare il maresciallo ha fatto la recluta, ha fatto il caporale, ha fatto il soldato. Ha avuto una mente sottomessa. Gesù ha avuto una mente sottomessa, perché Dio lo ha innalzato. Anche qui Paolo sta dicendo: adesso ve lo mando, sarà lui a guidarvi come guida spirituale della Chiesa di Filippi. Andiamo a vedere un altro, verso 25. Questo di cui parliamo è Epafrodito. Perciò ho ritenuto necessario. Paolo, ma chi ti ha dato tutta questa ritenuto necessario? Ma tu sei in prigione. L'autorità che Paolo aveva era apostolica, era divina, e non doveva per forza tirarsi indietro. Credetemi, tante volte servi di Dio e pastore hanno due grossi ostacoli: parlare di loro stessi con autorità, oppure parlare di soldi. Questi sono due grandi ostacoli, ma vi assicuro che il Signore mi sta aiutando, seguendo la parola naturalmente. Perciò ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito. Posso immaginare qua qualcuno che diceva: io sono il segretario della concilio di chiesa di, come si chiama? Chiesa di? Filippi. Prima che tu mandi fratello Timoteo, che tu ritieni opportuno, noi dobbiamo fare le votazioni. Allò? Questo non è questione di voto. Questa è una decisione spirituale e si deve far fare a chi ha maturità spirituale, all'anziano, che in questo caso è l'Apostolo Paolo. Noi oggi viviamo in un certo che di sistema presbitero congregazionalista, cioè un po', diciamo, democratico, in quanto abbiamo degli accordi con il governo e quando scegliamo il consiglio di chiesa deve essere scelto il 50%, tutte queste cose che voi sapete. Questo è in riferimento alla legge umana, ma non alla legge spirituale. Allò? Ci siamo? Ci siamo, fratelli? Se non comprendiamo questo, allora non abbiamo capito molto nell'ecclesiologia e nel sistema della Chiesa. Ho ritenuto necessario mandarvi mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, invitatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Voi l'avete mandato perché lui mi sia di aiuto. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti è ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò, prima di andare oltre, ma Paolo, fatemi capire, c'hai dolore su dolore o c'hai gioia? Non capisco, sei sulle montagne russe o stai camminando nelle nuvole? Perché ogni tanto mi dici che c'hai il dolore e a volte c'hai gioia? Perché la vita è fatta così. La gioia di chi lui era in Cristo non veniva mai sottratta, perché la sua vita e la sua mente era sottomessa al Signore. Ma aveva anche dolore, dolore anche fraterno, dolore nella carne, aveva anche schegge e così via. E aveva anche dolore, chissà, perdeva questo suo fratello. Amiamo i fratelli e li vogliamo con noi, no? Ve l'ho mandato con gran premura affinché, vedendolo di nuovo, vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto. Paolo sta dicendo, quando voi lo vedete e sperimentate gioia, io sono meno afflitto. Preferisco non avere Epafrodito con me e sapere che è con voi, basti che voi progredite nel Signore. Paolo si mette per ultimo. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia, e poi gli dice, e abbiate stima di uomini simili. Se la Chiesa cresce e non comprende la stima verso i servi di Dio, si getta la zappa sui piedi. È chiaro, più di chiaro così non possa essere. Perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, significa... Forse si trascurava, forse è venuto qui, forse gli mancava qualcosa. Per la causa di Cristo, forse per essere stato missionario da Paolo, forse perché da Filippi era partito per andare fino a Roma, dove Paolo si trovava, e chissà era stato in difficoltà, in penuria, forse non aveva abbastanza proteine, non lo so. C'ho una lista di migliaia di immaginazioni che posso speculare. Il fatto è che lui è stato vicino alla morte per causa dell'opera di Cristo Gesù. È bello questo. E mi piace pensare che la nostra vita è come una candela. Si accende, manda luce, energia, calore, ma alla fine si spegne. E uno si domanda, per che cosa mi sono io consumato? E tu ed io possiamo consumarci per... il nostro interesse o per l'interesse degli altri? Paolo dice: mi voglio consumare. Epafrodito, anche lui si è consumato e continuerà a consumarsi per il vostro bene. Mi piace questo atteggiamento. È una mente sottomessa che io ho bisogno di imparare, che tutti noi abbiamo bisogno di imparare. Con gioia, accoglietelo nel Signore, con ogni gioia, abbiate stima. Dove entra la stima? Perché questa stima? Perché è un servo di Dio, perché sta facendo questo in silenzio, in sottomissione, perché ha lavorato, ha lottato con me, è un altro uomo provato. Non vi manto chiunque, posso tenerlo con me. Paolo diverse volte poteva fare in questa maniera, di tenere la persona che gli faceva comodo, specie durante il tempo della prigionia. Quando noi siamo malati o siamo in prigione o siamo in difficoltà, non è bello che qualcuno è vicino a noi per accudirci? Certo. Paolo avrebbe potuto fare la stessa cosa. Lo fa nel caso di Epafrodito, lo fa anche in un altro caso, vediamo se vi ricordate, di un ladrone che era scappato e che si chiamava Onesimo. E lui scrive al suo figlio, suo amico greco che si chiama Filemone. Me lo potevo tenere con me, però ho pensato che è meglio che lui ritorni da te e abbia il coraggio di chiederti scusa e perdono, però tu accoglilo. Abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo. Dice: fratello, sono ammalato. Sì, ci sono persone che a volte non vanno e non frequentano le amicizie cristiane. Mi seguite? Però appena sono ammalati, vanno aspettando il giorno che ritornano in chiesa per dire al pastore: pastore, meno male che tu almeno mi hai chiamato, mi hai telefonato, però nessuno mi ha fatto una telefonata, nessuno mi ha fatto una visita. Ma scusa, tu ti stai consumando sempre per andare a destra e a sinistra, non stai investendo del tempo per vivere l'amicizia cristiana nel Signore? E poi che fai? Poi ti senti solo quando sei nella difficoltà. Una mente sottomessa. Imparare a mettere gli altri davanti a noi è la nostra gioia, è la nostra protezione. L'esempio di Cristo, l'esempio di Paolo, l'esempio di Timoteo, l'esempio di Epafrodito. Concludiamo questi versi. Avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. E qua c'è un'altra bella applicazione. Quale? Quella che Paolo apprende che la chiesa dei Filippesi, in effetti non veniva svergognata, ma veniva gloriata in questo caso. Perché Paolo dice: guarda, io avverto che voi vorreste essere qui ad aiutarmi. Sono in prigione, sono legato, sono, se era ancora in, diciamo, in casa, arrestato, domicilio, perfetto. O se era nel carcere Mamertino, non lo so, però era alla fine. Mi fa pensare che era proprio in carcere, era in catene, come lui a volte dice. E lui avverte che questi cari della chiesa di Filippi si sarebbero fatti in quattro, volevano essere lì. Ma non potevano. Però Paolo li fa sentire bene. Voi avreste fatto tutto, però grazie a Dio c'era il fratello. Epafrodite è un esempio di umiltà. Epafrodite è un esempio di sottomissione. Si sottomette un po' prima al desiderio di questa chiesa, che probabilmente lo manda come un fratello, un rappresentante. Poi ritorna e continua a servire gli altri. Ma io mi voglio fermare e dire: Epafrodito, ma a te quanto ci pensi? Probabilmente la risposta è questa: quando avrò prima servito tutti gli altri. E questo è il grande esempio che il Signore ci dà attraverso Epafrodito, confermato dall'Apostolo Paolo, vissuto nella vita dell'Apostolo Paolo. La nostra gioia è avere una mente sottomessa. La nostra vita, la nostra vittoria è nella sottomissione al nostro Signore, al nostro Creatore, e nella seguire l'esempio di Cristo Gesù, di Timoteo, di Paolo, cronologicamente Paolo, poi Timoteo, poi Epafrodito. Ma tutte e quattro sono come un'armonia per la nostra vita. Noi non possiamo pensare che la nostra felicità, la nostra gioia sarà quando noi mettiamo prima noi stessi. No. L'atteggiamento che mantiene la nostra gioia è, capitolo 1, una mente unica, capitolo 2, una mente sottomessa. A quale categoria di persone appartengo io? Non voglio far sentire nessuno male, ma se c'è spazio per migliorare la mia posizione, Signore, aiutami a riguardare il capitolo 2 e imparare dal capitolo 2, perché allora posso sperimentare più gioia. Fin quando io dirò tutto il mondo deve girare attorno a me, noi saremo tristi, perché non succederà quello. Potrà esserci qualcuno che ti coccolerà, ti aiuterà, ti incoraggerà, e ogni cosa a suo tempo fa pure bene. Però dobbiamo capire che nella vita e nella sanità della mente dobbiamo imparare a essere sottomessi al Signore, alla Sua parola, perché quello porterà protezione, e perciò Dio lo ha, dice, di Cristo, sovranamente innalzato. Non guardiamo alla vittoria prima, guardiamo prima alla sottomissione, poi alla vittoria. Inchiniamo i nostri capi.